chi viene al cinema.
Puntata numero 20 e curiosamente quel 2 significa anche puntata doppia, perché con il palinsesto speciale per le vacanze di Carnevale la prossima settimana non andremo in onda. Sono Moira Bubola.
Io sono Alessandro Bertoglio, momentaneamente a Berlino, ma in presenza con lo spirito e con la voce, magie della tecnologia. Puntata doppia, uscite doppie, ma cominciamo da quelle di questa settimana. Via col primo trailer.
Tu che faresti, Heathcliff, se fossi ricco?
Suppongo che farei quello che fanno i ricchi. Avrei una bella casa. Sarei crudele con i servitori. Prenderei moglie.
Moglie? Che moglie?
Heathcliff, tu non sei abbastanza. Non per lei.
Il romanzo di Emily Bronte, scritto fra l'ottobre del 1845 e il giugno del 1846, non è nuovo a trasposizioni cinematografiche e televisive, a cominciare dal film diretto da William Wyler del 1939, per arrivare fino a quest'ultimo, firmato da Emerald Fennell ed interpretato da Margot Robbie con Jacob Elordi. Questo Wuthering Heights è un'interpretazione coraggiosa e originale di una delle più grandi storie d'amore di tutti i tempi. Kathy e Heathcliff sono al centro di un racconto epico di amore proibito che si trasforma da un desiderio romantico in un inebriante turbine di lussuria, passione e follia. Una produzione ricca ed importante per un film che sarà nelle sale praticamente in tutto il mondo proprio nella settimana di San Valentino. Alessandro, che sia un caso?
Assolutamente sì.
Giudice Jackson, hanno catturato Hermann Göring vivo. Il mondo deve sapere cosa hanno fatto quegli uomini, affinché questo non accada mai più.
Siete all'interno di una prigione militare segreta che ospita ciò che resta dell'alto comando nazista.
Signore, sono uno psichiatra, ma questo potrebbe andare oltre la mia sfera di competenza.
Costringerò Göring a testimoniare. È l'emblema dei nazisti. Se cade lui, cadono tutti.
Ci hanno provato in tanti, ma nessuno è mai riuscito a battermi.
Io invece vorrei parlarvi di un film di tutt'altro genere, Nuremberg, Norimberga, firmato da James Vanderbilt, che ci riporta ai giorni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il giovane psichiatra americano Douglas Kelly, interpretato da Rami Malek, deve stabilire se i prigionieri nazisti siano processabili e consapevoli, quindi anche penalmente responsabili delle loro azioni. Si ritrova così coinvolto in un'intensa sfida testa a testa con Hermann Göring, il braccio destro di Hitler, a cui presta la fisicità, espansa in questo caso, Russell Crowe. Un film che ha un po' diviso la critica, che pur apprezzando la messa in scena e la relazione tra i due protagonisti, lo ha considerato, e mi aggiungo volentieri a questa opinione, un po' freddino, poco coinvolgente.
Sono d'accordo con te, Alessandro, e altro elemento che aggiungo è che Rami Malek non è all'altezza di duettare con Russell Crowe. Davvero, il loro connubio funziona male, funziona poco, è schiacciato Rami Malek dalla bravura di Russell Crowe.
Funziona Malek? Possiamo dirlo?
Ah, lo sapevo! Sono molte le uscite di questa settimana, noi ve ne segnaliamo velocemente un'altra, poi per il programma completo vi suggeriamo di dare un'occhiata al sito internet con la programmazione aggiornata della vostra sala preferita. Il film in questione è Crime 101, La strada del crimine, con un trist di interpreti importante, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth e Halle Berry. Mike Davis è un ladro sfuggente le cui rapine lasciano la polizia perplessa. Per il suo colpo più grande e definitivo deve collaborare con Sharon, una manager assicurativa disillusa, e con Ormond, un rivale decisamente più brutale. Mentre il furto milionario sta per compiersi, il detective Lapsnick si avvicina sempre di più al terzetto e il confine tra cacciatore e preda diventa sempre più sfumato.
Indovina chi viene al cinema.
Vengono da Akron, Ohio, e sono considerati uno dei gruppi fondamentali per lo sviluppo moderno della musica rock. I Divo sono una delle band simbolo della New Wave e del post-punk. Si sono formati nel 1972 e lo scorso anno al Sundance Film Festival è stato presentato un documentario dedicato alla loro storia. Film, la cui colonna sonora era tra i candidati ai Grammy Awards, assegnati proprio all'inizio del mese. Non hanno vinto, il premio è andato ad un documentario sulla carriera di John Williams, ma noi ce li ascoltiamo con uno dei loro brani più iconici, la cover di I Can't Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Premio svizzero per le arti sceniche nel 2023. L'ospite di oggi è una infaticabile agitatrice culturale. Tiziana Conte da sempre si dedica con passione alla danza. È la coordinatrice della Festa Danzante in Ticino e in passato lo è stata per le giornate di danza contemporanea. Si occupa della comunicazione del Museo Vincenzo Vela ed è una giornalista freelance. La cultura è dunque la sua missione, arte, danza, musica e non poteva mancare il cinema, amore di vecchia data. A questo punto scopriamo quando Tiziana Conte ha incontrato la settima arte.
In realtà tardivamente, se devo pensarla proprio come esperienza culturale, quindi all'università, quando ho iniziato appunto i miei studi al DAMS di Bologna e mi sono iscritta al corso di storia del cinema. Lì è stata una specie di, devo dire, innamoramento, proprio un vero innamoramento, ma i miei genitori e mia sorella mi hanno ricordato più volte che io da piccola a letto gesticolavo, non so se avessi un problema psichico, ma quando mi interrogavano su questa cosa io dicevo ma io sto facendo i filmini, quindi non so se nasce da lì o diciamo oggettiviamo la cosa al DAMS e l'oggettiviamo appunto con i corsi di storia del cinema in particolare e con la scoperta del cinema muto, che era il monografico di quell'anno.
Arriveremo, ritorneremo al cinema. Qualche elemento biografico relativo a Tiziana Conte, non che ce ne sia bisogno perché Tiziana Conte è conosciuta dal pubblico della RSI, di Rete2 in particolare, ma insomma a me piace ricordare premio svizzero per le arti sceniche nel 2023, un grande onore per la danza e per la Svizzera italiana tutta avere una personalità del genere che è qui in Ticino, e poi tanti progetti, perché lei, Tiziana Conte, si occupa della comunicazione per il Museo Vincenzo Vela, ha una sua associazione che si chiama Arturo Prod, con questa associazione realizza la Festa Danzante in Ticino, e poi c'è la piattaforma Isadora, una piattaforma di incontro, di scambio, di creatività sempre relativa alla danza. Restiamo al cinema, perché ancora oggi il cinema è presente nella tua vita, perché c'è il Cineclub, dunque un cinema che va a scandagliare, a portare al pubblico pellicole che altrimenti non verrebbero viste, film che si perderebbero nel mare magnum di una distribuzione a volte un po' disattenta. Ecco, ci puoi raccontare di questa esperienza?
Beh sì, certo, volentieri, perché il Cineclub del Mendrisio 8 è il cineclub nel quale io milito, proprio il caso di dirlo, siamo pochi, siamo anche amiche e amici e siamo veramente tutti volontari appassionati del cinema. Questo è il mio modo di coltivare il cinema, purtroppo non lo faccio abbastanza, o almeno non come vorrei, perché davvero per me andare al cinema è una sorta di consolazione, quindi ci vado regolarmente, se non vado una volta, almeno una volta a settimana sento che mi manca, e quindi devo dire che gli amici e le amiche con cui intraprendiamo questa avventura è proprio un modo di credere anche a un certo tipo di sguardo, e la condivisione, sia la condivisione di un piacere, di una passione, ma anche di un'amicizia, e questo credo che faccia un po' la differenza.
Sicuro che lo fa, il cinema unisce spiriti affini. Tiziana Conte è arrivata qui a Comano nei nostri studi con un libro sotto braccio e sono curiosa di sapere perché ha portato questo libro e di che cosa si tratta.
Allora, io ho portato questo libro convinta che mi avresti interrogato sul cinema e io ho detto mamma mia, non sono preparata, e questo libro mi ha... Per me è stato importante, un libro di Serge Denis, che è stato un grandissimo critico dei Cahiers, di Liberation, eccetera. Si intitola Lo sguardo ostinato, riflessioni di un cinefilo, raccolte appunto da Serge Toubiana, altro grande critico del cinema dei Cahiers in modo particolare. Perché questo libro è importante? È stato importante perché è stato proprio un modo anche molto leggero di capire, di guardare cosa significa guardare e cogliere la verità nel cinema, no? Lui per esempio è stato anche un grande viaggiatore, come il cinema ti porta nel mondo, non nella società, come il cinema è stato soprattutto per me anche questa esperienza di apertura al mondo, non solo sociale ma proprio al mondo, e come il cinema in qualche modo, ma in generale la cultura, sia stata un po', come dire, la buona novella per chi come me viene anche da una famiglia molto semplice dove la cultura non era nel quotidiano, c'erano pochi libri, si andava mai a teatro, al cinema, e quindi evidentemente al di là dei valori politici che una persona si poteva anche costruire, c'era soprattutto questo desiderio di formarsi, di sapere, di alimentare una curiosità. E il cinema chiaramente è uno strumento artistico che è geniale nella sua forma, prima di tutto perché è sempre fatto collettivamente, quindi non è mai un solo autore, anche se lo sguardo può essere guidato da un autore, da un'autrice. E poi perché veramente ha questo carattere pop della ritualità, e generalmente il costo non è altissimo, è frequentabile da tutti, anzi mi permetto di dire che chi frequenta i cineclub, gli studenti entrano anche gratuitamente.
Brava, ricordiamolo.
Lo ricordiamo perché noi quando studiavamo a Bologna appena c'era qualcosa di gratuito era una ressa, una lotta e quindi lo ricordo, sono delle opportunità importanti, molto importanti per conoscere sia la storia del cinema, di una cinematografia, e veramente per anche viaggiare nel mondo. Ora abbiamo appena terminato a Mendrisio, continua ancora negli altri cineclub, una rassegna che si intitola proprio Cinema del Mondo, quindi già sintetizza tutto quanto. È importante perché credo, come mi aveva detto un signore durante un viaggio in Marocco, non c'è miglior scuola che viaggiare.
E si può viaggiare anche restando a casa grazie al cinema e grazie a proposte di qualità come quelle dei cineclub. E Tiziana, lo hai nominato all'inizio, la passione grande che ti abita per il cinema muto, con un'orchestrazione magari presente che accompagna gli spettatori con delle partiture o originali o create appositamente per il film. Ecco, qui anche il Locarno Film Festival ha fatto un grande lavoro. Ogni anno l'Orchestra della Svizzera Italiana accompagna una pellicola, un film del cinema muto. La gente inizia ad abituarsi, ma c'è un ma, c'è sempre un po' uno scoglio. Come abbattere queste ultime barriere, questi ultimi pregiudizi nei confronti del cinema muto?
frequentarlo, andare, fare esperienza, perché evidentemente è come il buon Fantozzi che ci ha fatto molto preoccupare alla parola corazzata Potemkin. In realtà, ecco, devo dire che quando sono arrivata a Bologna, il monografico era sul cinema muto, ero pronta al suicidio o qualcosa di simile. In realtà è stata veramente una rivelazione, ho avuto la fortuna anche di studiare a Bologna, dove esiste anche una cineteca potentissima, veramente molto capace, ma soprattutto è anche nato lì un laboratorio fondamentale per tutta l'Europa, per tutta il mondo, direi, di restauro di film. Quindi sono capitata per caso, e in questa casualità, come quando gli astri si allineano e non sai bene perché, mi è capitato di vivere questa esperienza, e veramente ci si innamora perché la storia del cinema e anche la storia dei generi è lì, e quindi i rimandi, la capacità anche di leggere lo sguardo è molto più facile nella storia del cinema, è molto più poetico anche in qualche modo, perché vedi proprio anche l'arte di arrangiarsi, cioè voglio dire tutte le tecnologie che sono seguite, e viva Dio, lì se le sono dovute inventare in modo estremamente artigianale. Quindi da lì è nato il sogno, ed è un po' chiaramente la caverna, no? La famosa caverna che noi ci siamo sempre coltivati dentro. Io veramente invito a farlo, perché poi si può discutere a lungo sulla sonorizzazione dei film.
Sì, lì si aprirebbe una parentesi.
Chi è troppo diegetico, io non lo è. Ecco, direi che questo lo lasciamo ai critici, e noi spettatori il piacere veramente di rendersi conto che il cinema muto è tutt'altro che muto, proprio muto non è, e veramente di scoprire anche degli attori fantastici, una tecnica, una storia della tecnica che è anche una storia dell'industria, ma che ha portato poi anche ai risultati che abbiamo oggi, no? Come si fa, in fondo, dico io, se ami il cinema o comunque ti interessa tutto ciò che è video e immagine, non andare a trovare anche le radici, no? E devo dire che io ho vissuto delle esperienze bellissime, e sono molto contenta che anche nel Canton Ticino adesso sta prendendo piede, e non per essere nostalgica, ma ricordo che quando abbiamo aperto il cinema teatro di Chiasso è stato proprio il mio divertissement, cioè ci siamo molto impegnati, avevamo anche un bellissimo proiettore con il riduttore di passo, e quindi abbiamo vissuto delle esperienze straordinarie, bellissime. E penso ad esempio, non so, a dei giovani che hanno anche iniziato così. Mi ricordo ad esempio Zeno Gabaglio, giovanissimo, che si è sperimentato con il suo Quatuor, proprio con un film, la possibilità appunto, ricordo gli Yo-Yo Mundi che hanno iniziato ad avvicinarsi al cinema e poi hanno continuato nella loro esperienza proprio perché invitati a lavorare su una pellicola muta. E così posso farne mille di esempi, o i fratelli Queen che tutti conosciamo, ecco, hanno proprio iniziato anche con noi a Chiasso, ed è bello vedere che dei semini poi fanno crescere alberi.
Si starebbe ore a parlare con Tiziana Conte. Un accenno alla danza devo farlo. Mi ero ripromessa di entrare più in profondità, ma non posso perché il tempo corre velocissimo. Ti abbiamo sentita, Tiziana, parlare con amore, passione nei confronti del cinema. La tua vita però ha abbracciato la danza, perché non sei diventata regista e sei diventata un'infaticabile e cocciuta sostenitrice della danza nella Svizzera italiana e in tutta la Svizzera. Come mai?
Allora, io non ho mai avuto velleità artistiche, ma ho sempre pensato che mi piacesse fare progetti. Ecco, sono malata di progettite, proprio, penso. E quindi anche la danza mi è arrivata tra capo e collo. Io ero convinta che mi sarei occupata di festival di cinema. Infatti ho svolto una tesi sul Festival del Cinema di Locarno, e che quella sarebbe stata la mia strada. Poi è arrivata la danza, e devo dire che è un altro innamoramento, e anche lì mi spiace da una parte perché è ancora un po' la Peppa Tencia delle arti che mi è capitata tra le mani, e meno male che sono stata dotata un po' di tenacia nella vita. Ma ecco, la danza anche, sono contenta che sta prendendo spazio in Ticino, per esempio all'HAC c'è una programmazione regolare. Però è ancora, e lo dobbiamo dire, un po' messa all'angolo. Ad esempio non c'è un centro di produzione per la danza vero e proprio, e questo non permette di far crescere dei talenti come si dovrebbe, è delicata la danza per tanti aspetti, però è una delle forme d'arte, secondo me, che è più reattiva, più aperta, più visionaria, più capace di leggere il presente, e lo credo veramente, anche perché parla di corpi. E credo che, ecco, qualsiasi corpo ognuno ha, abile, meno abile, tutti abbiamo un corpo, è da lì che inizia. È da lì che inizia, e lo vediamo anche presente in ogni elemento del mondo, dagli animali che danzano, ma anche alla presenza in natura della danza, no? Quindi è proprio ribaltarne un po' il concetto e pensare che non è neanche più una questione di piacere, ma è un po' un'essenza, no? In modo ontologico noi siamo tutti danzatori.
Risponde a un bisogno profondo dell'essere umano che si è sempre mosso e ha sempre danzato. Tiziana Conte, siamo arrivati alla fine di questo nostro momento. La domanda di rito c'è anche per te. Qual è quel film coperta di Linus? Il titolo al quale torni regolarmente per star bene, per sentirti bene o per avere una carica di progettite magari?
Allora, direi che è un film che ho visto più volte e che ogni volta lo trovo veramente straordinario, La ragazza con la pistola, tanto che l'ho scelto anche per festeggiare i miei 50 anni con gli amici e le amiche. E beh, Monica Vitti è straordinaria, penso che è un po' un film un po' protofemminista, diciamo così, ma ha veramente è dissacrante allo stesso tempo ed è anche molto popolare nel senso migliore del termine.
Indovina chi viene al cinema.
Come anticipato, doppia razione di uscite cinematografiche, perché vi diamo anche qualche spunto riguardo alle novità in programmazione a partire dal prossimo 19 febbraio, che scorriamo velocemente e che magari ci sarà modo di approfondire in altri programmi.
Quello che conta in Russia è la vicinanza al potere.
Vadim Baranov era un regista visionario. Divenne noto come il nuovo Rasputin.
Voglio essere protagonista dei miei tempi, non solo un testimone.
Smetti di creare storie, inizi a creare la realtà. Noi dobbiamo inventare qualcosa di nuovo. Alla Russia serve un altro tipo di politico.
È giovane, atletico. È una spia del KGB. Vladimir Putin.
Quello che mi interessa è il potere.
Anche settimana prossima alcuni film importanti arrivano nelle nostre sale, a cominciare da Il mago del Cremlino di Olivier Assayas, presentato a Venezia la scorsa estate, con Paul Dano nei panni di un giovane artista diventato produttore televisivo, Vadim Baranov, che contro ogni previsione viene ingaggiato per fare da spin doctor ad un promettente membro dell'FSB, l'ex KGB, ovvero Vladimir Putin, a cui presta magnificamente il suo fisico Jude Law. Siamo ovviamente nella Russia dei primi anni 90 ed il film, scritto dallo stesso Assayas insieme a Emmanuel Carrère, è ispirato al libro omonimo di Giuliano da Empoli. Esce anche la commedia agrodolce Rental Family, Nelle vite degli altri, di Hikari, con Brendan Fraser, attore senza ingaggi, che diventa, come da tradizione giapponese, un familiare a noleggio per aiutare i suoi clienti a colmare i vuoti familiari o delle semplici necessità del momento. In sala, e qui chiudiamo, arriva anche Le cose non dette, nuovo film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini e Miriam Leone, racconto di un viaggio tra amici con destinazione Marocco, dove tra dinamiche irrisolte, segreti e rivelazioni, il gruppo si troverà a fare i conti con ciò che nessuno avrebbe mai voluto affrontare.
Questa trama mi ricorda un altro film di parecchi anni fa firmato da Gabriele Salvatores, ma chissà. Per l'ultima serata del ciclo Tra luci ed ombre, in programma martedì 24 febbraio, vi segnaliamo un'occasione speciale. Al cinema Iride di Lugano sarà infatti proiettato The Song of Scorpions di Anoop Singh, con protagonista il Pardo d'Onore 2025 Golshifteh Farani. La serata è dedicata ad un'eccellenza locale. Il direttore della fotografia è infatti il ticinese Pietro Zürcher, che ha ripreso magnificamente questo film ambientato nel deserto del Thar, nel Rajasthan, sfruttando al meglio il contrasto tra luce intensa del giorno, quella delle stelle che rischiarano il paesaggio desertico notturno o il bagliore del falò che illumina le scene. E Pietro Zürcher sarà ospite della serata. Pietro Zürcher, che ricordiamo è anche il direttore della fotografia di Beccaria, recentissimo vincitore del Prix du Public a Soletta, da non perdere questa serata, il 24 di febbraio.
E siamo alla citazione finale di oggi, che arriva da Woody, il protagonista della saga di Toy Story, che in originale ha la voce e un pochino anche le sembianze di Tom Hanks. In Toy Story 4 pronuncia una frase epica, questa: «Se c'è una cosa che so è che un giocattolo non smette mai di lavorare».
Indovina chi viene al cinema torna su Rete 2 sabato 28 febbraio per chiudere un mese pieno di cinema e per tuffarci in quello dei grandi premi. Marzo sarà punteggiato dai nostri quartz e dagli Oscar. Da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, come sempre, buon cinema, andate in sala!